si presenta a noi come un obiettivo verso cui è mirata l'attenzione del catechista, è l'evangelista che trasmette a noi questo racconto, e dunque un obiettivo, una meta, un traguardo verso cui è solicitata a orientarsi anche la nostra ricerca, una ricerca di carattere come dire contemplativo, la ricerca della nostra vita di discepoli che è impegnata a acquisire gli elementi di quella novità di cui in un modo o nell'altro già stiamo vivendo, ma tutto il cammino della nostra vita cristiana, questo vale per noi, vale per altri a cui ci rivolgiamo, è una costante ricerca, è un costante chiarimento, è un progressivo approfondimento, una maturazione nella consapevolezza di quel che riguarda essere discepoli del Signore, essere inseriti nella novità di cui lui dovrebbe risorgendo a realizzato una volta per tutte. La testimonianza efficace, quella novità di Dio è realizzata efficacemente nella storia umana, ed ecco come noi entriamo in questa vita, come la nostra vita è presa e trainata lungo il percorso che lui stesso riuscito ha passato nella ragione con i più, nella ragione con la parte, noi stiamo imparando a vivere la vita, noi stiamo scoprendo che la nostra vigilanza non è un titolo che ci viene attribuito dall'esterno, ma è una novità che ci coinvolge radicalmente, intimamente, in tutta la articolazione del nostro vissuto.
Abbiamo fatto conoscenza della mattina con Barabba, con Barabba, il figlio di Abba. Una storia di questi omicida che inconsapevolmente è già coinvolto nella vicenda che dimostra una volta per tutte come Gesù sia presente nella storia umana in qualità di re che promuove la vita di coloro che l'hanno creduta, il re, ma è il pastore che si permette di tutte le secole, e le secole sbandate, per quanto disperse, derrite, sconfitte e decorate, sono in grado di riconoscere il pastore, perché Daniele, innocente, che nella sua debolezza è oggetto del diritto universale, ma più lui è il pastore che noi insieme con ogni altra creatura umana siamo invitati a riconoscere come il Signore della nostra vita. La quarta sezione è quella che ha sempre intitolato Sinesio, perché si è a che fare con il processo finanza la comunità ebraica e naturalmente anche cristiana. Ritroviamo quella articolazione dei quali a cui la dedichiamo a sue parti, tre quadri, due quadri laterali e un quadro centrale.
Versetto 53 di questo capitolo 14. I versetti 53 e 54 del capitolo 14 descrivono il primo quadro di questo capitolo. Gesù è stato arrestato. Tutti sono fuggiti, tutti si sono ritirati, le secole disperse. Il pastore colpito, profetiva che Gesù stesso aveva citato recandosi al Getsemani, Zaccaria. Ed ecco il pastore colpito, le secole disperse. Ma noi siamo già in grado di intravedere come il pastore che è stato colpito non è semplicemente un pastore contraddetto nella sua funzione, se tutte le cose si rispettano, ma quel pastore che è colpito, ecco che ormai noi vediamo nella fisionomia di quell'agnello condotto al macello che le secole sono in grado adesso di riconoscere come pastore. Ma di questo non bisogna parlare perché bisogna magari darvi guardare oltre il dato immediato di questa situazione. Di fatto i discepoli sono tutti in fuga, compreso quel giovanetto che qui alla fine della sezione precedente, nel versetto 51, è andato via giusto dal momento che ha tentato di afferrarlo e sgusciato tutto nel suolo. Quel giovanetto che nel racconto sembra proprio rappresentare lo stesso smato evangelista che assiste alla scena un po' marginalmente e che attraverso questo versetto ci incoraggia tutti, incoraggia ciascuno di noi a ritrovarsi in parte di questa vicenda, anche noi come quel ragazzino che va a curiosare, sta pensando e poi scappa come tutti gli altri, anche noi siamo in fuga, anche noi stiamo cercando di renderci conto di quello che ci siamo a fare in questa vicenda, cosa c'entro io in questa storia, perché mi sono trovato qui, chi me lo doveva dire di farci in certo modo una figura poco decorosa che vorrei nascondere in modo da non non dare di noce. Versetto 53. Allora condusse lo Gesù dal sommo sacerdote. Ecco qui. Gesù arrestato, Gesù dunque è trasportato nel palazzo del sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani, gli scrivi. Pietro, attenzione, Pietro, lo aveva detto da lontano, Pietro è scappato da più che così, però Pietro da lontano segue, da lontano, e prima del corso con la cosa se ne stava seduto tra i terri spagliandosi il fuoco, se ne stava seduto tra i terri spagliandosi il fuoco. Non sappiamo già quale vicenda, quale episodio adesso si sta preparando. Si scalda il fuoco, c'è un fuoco a che le notte, di primavera, notte che comporta l'opportunità di chiama che consente di scaldare.
Sì, ma non solo, perché c'è il segreto.
La fiamma, o il fuoco, è evocata con il termine force, proprio force. Force è la luce. E è evidente che se è una fiamma, abbiamo a che fare con una sorgente di calore, ma è anche una sorgente di luce. Non soltanto che si scalda al fuoco, ma si scalda alla luce. E questo è molto importante perché poi vediamo a vedere che la sorgente di luce che si scalda è visibile alla luce della fiamma, c'è chi lo osserva, c'è chi lo riconosce. L'acqua di scaldarsi espone il pietro alla luce, che adesso consente a qualcuno di sfruttare la sua fisionomia e di riconoscere. Non sapete in questa presenza di una chiama di mano che si chiama nel profilo di sono sette cose e che serve a illuminare il volto di Dio. Se voi fate diciamo avanti adesso terzo quadro della nostra sezione, dal versetto 66. Mentre Pietro era in un cortile, vedete che il terzo quadro chiude esattamente la notizia relativa alla permanenza di Pietro nel cortile del volto della fiamma per scaldarsi e in questo modo Pietro si espone alla luce prosto a posto. Naturalmente quello che ci sarebbe da qui è arrivare a quadro centrale, ma la cornice all'interno della quale inserisce il quadro è caratterizzata da quel che avviene, da dove arde quel fuoco e da dove brilla quella luce. Pieno, versetto 66, era giù nel cortile. Venne una terra del sommo sacerdote e vedendo Pietro che stava a scaldarsi lo fissò. Stava a scaldarsi lo fissò, dunque siccome stava a scaldarsi è portato alla luce. Lo fissò e disse, anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli ne può. Non so e non capisco quello che vuoi dire. Usciti di fuori del cortile e lavano la porta. E la terra, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti, costui è di quelli lì. Ma egli negò di nuovo e dopo un po' i presenti dissero di nuovo a Pietro, c'è certo di quelli, perché sei Galileo. Basta che Pietro apra la bocca perché subito si avverte la cadenza del suo dialetto, la sua parlata, è confondibile, viene dalla Galilea. Non dire che sei un colombiano. Se dell'altro gli uomini e quindi mi perdete, ma egli cominciò a imprecare e a pesare, non conosco quell'uomo di cui si dice, non siamo terzi. Per la seconda volta è stato, per la seconda volta è stato. Voi ricordate che in questi termini si è espresso Gesù nel corso del trasferimento dal Senato dal Getsemani, capitolo 14, versetto 30. Questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. E adesso ci siamo. Non dimenticate comunque che cosa avviene in rapporto alla luce di quella sala. È un espediente narrativo questo che rievoca evidentemente un fatto che ha una sua indiscutibile oggettività storica, ma è un espediente narrativo e quindi catechetico che serviva a concentrare lo sguardo da dove arde la fiamma che non si consuma. E il quadro centrale di questa sezione è esattamente presentato a noi, ci stiamo man mano ascoltando adesso, come al comparto, una scena di una presenza luminosa, che è presenza sorgente, di calore, vedete che è sempre più vero che il racconto della passione non soltanto vuole educarci nell'apprendimento di notizie, il racconto della passione vuole educarci nell'affinamento dello sguardo mirato a contemplare la luce che esplende, la fiamma che arde e non si consuma. Voi ricordate che le espressioni che uso adesso direi quasi immediatamente ci rimandano a un episodio indimenticabile della storia della Santità. E io sono capito questo: Mosè che sta pascolando le pecore di suo suocero nel deserto osserva poi si avvicina e poi ancora incuriosito un fatto strano, originale, inspiegabile, come se che arde senza consumare. E lui si corre. Voi ricordate anche che in quella pagina del libro del Esodo leggiamo gli elementi essenziali di un dialogo tra la presenza della fiamma di Vega e Mosè. Un dialogo che diventa poi una missione per Mosè. Per adesso sono un dialogo. Intanto vedete che qui noi abbiamo a che fare con Pietro. Pietro che si è avvicinato della fiamma e adesso man mano cerca delle uscite di sicurezza, cerca di sottrarsi al calore del fuoco e al splendore della luce, cerca di tirarsi dietro come gli è possibile, ma non gli è possibile perché quella serva in certa maniera lo insegue e altri lo osservano e quindi si scamisce, cerca di dire la sua, quindi viene riconosciuto per la sua parlata, per il Galileo, il gallo cantò per la seconda volta. E allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto, prima che il gallo canti due volte, ti rinnegherai tre volte, e scoppiò in pianto. Attenzione, perché qui io direi proprio che la traduzione non è affatto convincente. Scoppiò in pianto. Nel Vangelo secondo Luca, e poi anche nel Vangelo secondo Luca, si parla di un pianto che Pietro produce amaramente di Cristo, un pianto amaro, canti amaramente. Nel Vangelo secondo Marco il nostro, qui non leggiamo in, così come invece poi si esprimono i racconti degli altri due Vangeli sinottici, Matteo e Luca. Qui leggiamo che equivalon eclesen, che equivalon eclesen, voi direte cosa che si importa. Non possiamo dire cosa. Perché? Vedete che qui lui usa
il participio del verbo di mano. Il verbo che si mano vuol dire questo verbo qui. Conclude. Pietro sta raccogliendo il cuore. E piante le vede sotto il mantello.
Si nasconde perché ha perso la faccia. Ha perso la faccia. È uno spaccato.
Spaccato. Ha perso la faccia. È proprio vero che da un tempo ci stavo intorno a me, che ci sto a fare in questo oro, vorrei vedere nel cuore, vorrei trovare un percorso di conduca alla condizione dello spettatore a distanza, che è infatti a distanza, però ci ho fatto un programma e qui della fiamma, di quel calore, di quella presenza, e adesso che è una storia della pace.
E piange, che voi vedete significa non solo che si radicchia sotto il mantello o sotto le mani o si chiude in una specie di bottolo che vorrebbe sottrarre qualunque sguardo discreto, ma le stesse lacrime che levano il volto di Pietro diventano come una cortina dietro la quale tenta di nascondersi.
Un uomo che ha perso la faccia.
Voi ricordate poco fa richiamando il racconto che leggiamo nel capitolo 3 dell'Esodo, che proprio Mosè una volta che ha a che fare con quella fiamma e si prostra la terra sul suo volto, schiaccia il polso contro la terra. È il secondo capitolo 3. La voce che proviene dal momento cui si ricorda il sangue, perché quella è la santa. E poi quella voce gli parlerà di una promessa che è stata anticamente rivolta ad Abramo, Isacco, a Giacobbe, e ora ecco i discendenti dei patriarchi si lamentano nel caro di Egitto. E quella voce parla con Mosè esattamente di quello che sta avvenendo in Egitto, e questo sarà lo sviluppo successivo della ripresa nella quale proprio Mosè, chiamato a risollevarsi, costretto a risollevarsi da quella posizione di schiacciamento alla terra, che è proprio a chi si rende conto di non avere un volto da presentare. Sollevato, proprio Mosè sarà dato l'incarico di prendersi cura di quei casi che tanto in Egitto si stanno lamentando. Dipende dal fatto che la voce parla di una promessa a cui il santo, il vivente, proprio lui che è il protagonista della vita, quella promessa con cui è fedele, irrevocabilmente fedele, quello che io ho rubato da Abramo, mi sa, da Giacobbe. Quindi, qui dunque la domina all'interno della quale si inserisce il quadro centrale. Versetto 55. Gesù dinanzi al sommo sacerdote dice così il nostro testo. Intanto il capo dei sacerdoti sul Sinedrio cercava una testimonianza contro Gesù per il suo uomo, ma non lo trovavano. Dunque vengono interpellati dei testimoni, sono testimoni che però non parlano di loro, sono testimonianze costruite abusivamente, sono testimonianze false, comunque ambigue, e dunque non c'è concordia tra i testimoni. Molti infatti accettavano in falso contro di lui, e così le loro testimonianze non erano concordi. Ma alcuni cercarono per testimoniare il falso contro di lui, dicendo: noi lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo, e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma non è su questo punto la loro testimonianza la concorde. Allora il sommo sacerdote dell'altro si mette ad assemblare il loro posto. Oh, attenzione, perché adesso il sommo sacerdote si rivolge direttamente a Gesù. Lo interrogò, dice: non rispondi nulla, Gesù parte, già abbiamo fatto attenzione a questo silenzio, perché già abbiamo letto anche la sessione successiva, abbiamo letto, abbiamo dato uno sguardo alla sessione successiva, dato che Gesù dinanzi al Pilato, dopo che il magistrato romano ha individuato l'imputazione che può condurre una condanna a morte, Gesù non ha detto nessuna parola, non ha più parlato, come la vedo muto condotto al macello. Ebbene, il sommo sacerdote adesso interroga direttamente lui. Non rispondi nulla? Che cosa ti rimane non solo contro di te? Ma egli faceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto? Notate che la domanda di acquista una pregnanza teologica davvero valorosissima. Sei tu il Cristo, il figlio di Dio? Il figlio del benedetto? Sei tu il Cristo, il figlio di Dio? Se voi, per un momento, tenendo un dito di questa parte, ritornate all'inizio del secondo Marco, proprio il capitolo primo, versetto 1, leggiamo così: inizio dell'Evangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio. Tutta la catechesi evangelica elaborata dal nostro evangelista Marco è impostata a partire da questo titolo. Questo è il principio del Vangelo. Notate che il principio del Vangelo è l'Evangelo. Il principio è l'Evangelo. Il principio che è l'Evangelo, la vita dell'Evangelo è il principio. Come la parola che ha detto. È il fondamento irrinunciabile, è il principio di quella storia nuova che porta in sé l'adozione della iniziativa originaria di Dio, e adesso si compie nel nome di Gesù, ma credo anche tu presente nella storia umana, e a Gesù noi ci accostiamo in virtù di questa doppia circolazione, in quanto è Cristo che porta a compimento le promesse, il Messia, in quanto è Figlio di Dio, quella presenza di cui Dio si compiava, si sfugge allora con il nostro controllo, con la nostra previsione, con la nostra aspettativa, a noi come testimone del tutto originale che supera qualunque aspettativa che quelle persone hanno potuto suscitare. Se ricordi adesso chiede il suo sacerdote a Gesù il Cristo di Dio del Vecchio. Vedete che nella sistemazione definitiva di questo testo, che ha dato qui dentro, come sappiamo, è come se qui insomma, il sacerdote chiedesse a Gesù, ma insomma, la catechesi la portata qui o no? Dicelo chiaramente, abbiamo dato tempo, come abbiamo soltanto spiegato i romani giorni, ma è così o no? Sei tu o no? È questo davvero o no? Sei tu il Cristo di Dio benedetto? Attenzione. Gesù risponde, Gesù risponde. E se tu risponde, dice lui lo sono, attenti perché qui lo dice quello dopo. E come mi dice, io sono, se mai dopo, leggetelo dopo l'escrito del versetto 62, da dove Gesù aggiunge, e lo vedrete con una doppia citazione. Salmo 110, Daniele 7, perché le citazioni sono tutte insieme, il segno del nuovo venuto a leggere la potenza venire con il Cristo. Questa doppia citazione commenta, illustra, ma la risposta di Gesù è rigorosamente formulata in quella affermazione così semplice e così solenne, così grandiosa, così santa. Io sono, questo è il nome santo del divinente. Io sono. E vedete che siamo ancora rimandati a Esodo 3. È un dialogo tra la presenza che arde e illumina, che Mosè chiede essere sostenuto, accompagnato, in vista della missione che gli viene conferita, si tratta della grande vita, ma anche di noi, chi è che manda a voi? Io sono, io sono. E non è tanto qui. Vedete che noi qui siamo per davvero nel senso del tempo, se la parte di Dio è centrale nella economia complessiva del racconto della passione, perché il centro del centro. E il centro del centro è più forte. Allora, noi abbiamo già visto di questo. E il tempo della libertà è già spalcato. E il segreto di Dio. E ormai è messo a nostra disposizione, è l'ultimo del suo grande che arde per noi come sorgente di vita inesauribile, e là dove arde la fiamma, là vedete, noi siamo il prete con il volto in cui possiamo schiacciarci. Chiedo, ritroverà una fisionomia da apprezzare come quella di dato il complesso di connotati che gli consentono di presentarsi. E qual è il vestito di Pietro? Quale passo avrà Pietro? Pietro ritroverà il volto quando potrà seccarsi nel volo. In altre parti di persone, proprio per la luna, che vivranno nel quarto canto del cielo, è un volto vivere, è un volto converti.
Vogliamo non converti.
Ebbene, ho detto, è il volto luminoso, è il volto maestoso, è il volto splendente, è il volto del figlio di cui Gesù non piace. Questo è il figlio che corrisponde al segreto di Dio, questo è il figlio che rivela a noi il segreto di Dio, questo è il figlio che nella condizione umana porta in sé la inesauribile, incandescente fecondità di quella volontà di Dio che è inesauribile pienezza nel resto della vita. Sentiamoci nel volto. Vedete che questo è il testo recente. Tutto il racconto della passione, le premesse attraverso le quali siamo un po' paradossalmente passati fino a questo momento, ci siamo così quasi decisamente credibili, ecco che queste perfettamente ci coinvolge in questa direzione. Io sono mi manda a voi, deve dire Mosè, io sono mi manda a voi, vai in Egitto. Il mondo, la storia, la condizione umana, tutta la realtà della vita, dato che ogni creatura umana è alle prese con le proprie lacrime e le proprie fughe, con le proprie pretese e i propri tradimenti, sapete, ci chiediamo ma io chi sono, che si può fare, perché non riesco a farmi quella figura che vorrei fosse garanzia di successo o comunque di approvazione. Ecco, io sono, vedete bene che noi non stiamo leggendo soltanto pagine che raccontano dei fatti. Certamente i fatti sono qui richiamati e ordinati all'interno di una narrazione con una efficacia didattica davvero esemplare, ma noi abbiamo a che fare con la rivelazione del mistero. Il mistero del Dio di mezzo è il mistero del Santo. È la gloria di Dio che si presenta a noi attraverso il volto orribile di quel figlio di verme, volto nel quale ogni nostra identità personale può specchiarsi, da dove per un punto noi constatiamo di essere privi di un volto da presentare, ecco che il suo volto diventa lo specchio nel quale riconosce. E riconosce di vedere come va, come ti chiama, tu, che Gesù ha proclamato tutta la sua vicenda fino alla morte. Noi entriamo quel mistero che è l'inesauribile profondità della vita nell'intimo di Dio, nella comunione che è il segreto di Dio, la comunione dei diversi, il padre e il figlio, e noi entriamo in questa circolazione di vita. Ci siamo dentro, ci siamo uniti a dentro, siamo, come dire, caduti nel terreno di Dio, ci troviamo immersi in quella corrente di vita. Quindi, vedete, che Gesù dice io sono, io sono. E poi aggiunge quella doppia citazione, Salmo 110, l'unica presenza della presenza di figlio di uomo, che viene con tutte le scelte, amico 7, e il seguito. Allora il suo sacerdote, trattandosi delle testi, dice, quindi noi abbiamo ancora un testimone. Avete dico la testa, io sono. Che ne fa? Tutti sentiamo che era testimone. Non possono eseguire la sentenza, bisogna ricorrere a Pilato, sarà la questione successiva. Ma è testimone, perché ha testimoniato, è il nome santo di e vedete ancora, allora lui cominciava a sputare la cosa, vedete, il tentativo di cancellare il mondo della cosa, sputare la cosa, coprirmi il volto, che ha pensato, mi rifiuto di vederlo, guardavo, scocchiato il mondo, e vedete, non soltanto il volto di vedere Gesù, l'innocente maltrattato in maniera così infame, è il volto glorioso del Dio vivente che si è presentato a noi attraverso il Cristo, nostro pastore e nostro re. Il protagonista della vita che ci avvolge con il suo profumo e ci trascina lungo quella corrente d'amore che è più forte della morte in lui, come interlocutore in una relazione di vita nuova che tutti abbiamo avuto in nostra programmazione. Intanto qui vedete il suo volto è facciato dei tagli che normalmente in questo modo li vogliono coprire il volto, si vogliono schiaffeggiarlo e cominciano a dire di domina, diceva il campo del profeta, cioè di Dio, di domina, diventa una presa in giro, coprirgli il volto, colpirlo e fare del gioco. Quale tutti siamo esterni. Ma quello che qui si configura come un gioco in realtà è l'espressione suprema del rifiuto di avere a che fare con lui. Il rifiuto di avere a che fare con quel volto, il rifiuto di avere a che fare con quella fiamma, con quella luce, con la gloria del Dio vivente, è il pastore attorno al quale tutte le pecore disperse potranno ricomporsi il greve di trovare il cammino, è il re dal quale tutti gli interrani discorsi di questo mondo saranno sollevati dalla loro sconfitta, dalla loro miseria, per essere confermati nella partenza di vita. Barabbà è un omicida, e lì poi rimane per circa 40 anni, niente meno. Vede Maldive, grande. E fa pace. Non si capisce più, non si trova più. Viene mosso alla ricerca dei suoi fratelli e non è stato capito. E lui stesso si era condizionato dal suo fratello, la sua percezione, per vuole una vita, la condizione di poter affermarsi come il liberatore di tutta quella gente, e legato a lui non dicono di non stare a fare stella, e adesso verso una condizione di terribile, di fare pure. Perché Mosè appartiene a quella gente. Voi ricordate le vicende della sua proprio prima infanzia, raccolto dalla figlia del faraone, educato alla corte, figlio della figlia del faraone, non è si gioca, educato come un egiziano, e Mosè è un egiziano, ha iniziato come tanto. In carriera, una carriera brillantissima, i numeri per arrivare a carichi di altri scontelli nell'amministrazione del Regno, un grande impero, ma Mosè è di questo, Mosè è alla ricerca dei suoi fratelli. Ha scontato un padre nella storia di Mosè. Ricordate adesso io sto chiamato così, senza leggere per il piede di tempo. Capitolo 2, il padre di Mosè sparisce, e noi comprendiamo bene il motivo, perché il figlio che nasce in una coppia di ebrei come la sua madre, il padre sparisce, la madre per diversa come può, dopo qualche mese Mosè viene affidato alla presenza del figlio, ma con cautela, per cui il cercello rimane bloccato nei cannetti, e c'è la sorellina che interviene, la signora Faraone, e tutto l'altro, e ecco, Mosè è educato alla corte del Faraone, e Mosè ha avuto alla ricerca di suoi fratelli, che sono costretti a riportare, tutta la questione è come perché appunto un denaro di gente di quelle operazioni che implicano tutto di quella nostra opera, le e quelle dunque, molte cose che queste, rose, ma praticamente, dalla fare, che fratelli? E il modello di un uomo, di questo è capace, non posso non beneficiare. Questi sono i miei figli di cristiani, non solo i cristiani, strumenti, dopodiché glielo fanno notare, Mosè ha paura di essere scritto. Non ha paura di essere scritto, un personaggio a quel livello trova sempre sulla maniera per accadenarsi, sì, ci sarà anche una procedura sociale, ci sarà una questione amministrativa, ci sarà la cosa di un problema, e si ricorrerà a un suo lavoro. Tutto quello che deve fare, ma chi no, sì, perché è stato un effetto a persona che è quello di cui si dimentica una cosa e immediatamente a paura poi si crea un qualche riporto nel senso di domanda posso anche l'uomo nel qualche ciò che chiama chiunque vuole essere perfetto. Questo è il punto importante nella storia del processo. Nella vita del Nuovo Testamento, non soltanto la direzione del Nuovo Testamento, che quindi è grande, sì, ma perché in fondo non soltanto mette a disposizione l'acqua necessaria per la luce, ma mette a disposizione uno specchio in cui ti ritrovi e in cui rinunciarti la tua solitudine. E il percorso che hai compiuto, il percorso è ancora più di compiere, dentro a quale storia, dentro a quale relazione, dentro a quale comunione, e non sempre spesso, e ti poi intervengono le figlie del percorso di Mariano, che dicono ma non esistiamo, perché cos'è che esistiamo? Esistiamo come caso, ma non è, ha fatto tutto quello che sappiamo perché ha voluto prendere in posizione la parola dei suoi fratelli, vede che la chiama che ha nel mondo e lascia vicino tutto quello che è già sappiamo. Volto prostrato, schiacciato a terra, ed è dalla fiamma che proviene la voce, la presenza che lo chiama per noi, Mosè, Mosè, avvicina. Ed è da quel momento che comincia a sentire forte nella presenza di Mosè. Sappiamo, l'Egitto viene compiuto con il Faraone, viene uscito dall'Egitto, è stato nel deserto altri 40 anni. Beh, vedete che quindi nel centro del centro del racconto della persona che non è mai arde un piano e siamo, come dire, in grado di vedere, di scorgere anche a distanza, e a cui ci avviciniamo con cautela, con circospezione, con imbarazzo, alla maniera di Mosè. E qui, là dove, per quanto ci riguarda, noi non siamo altro che gli israeliti di un amico vicino. Siamo un'espressione un po' pesante, allora non si dice, e poi c'è un consiglio che arriva come posto sulla scena del mondo, che ha malgrado le apparenze esterne la stretta di un deserto. E ed ecco che ci può fare al mondo se non è proprio vero che sono qui perché quella fiamma che arde illumina il volto di un nostro veduto, il minimo che posso dire, come sono anch'io, e che scopre di essere ormai trascinato lungo il percorso che ristabilendo contatti, ricoprendo responsabilità, rivisitando quasi interiore con cui si tratta con le cose del mondo, ma è rimasto lungo un percorso che mi consente di, anzi mi autorizza, anzi di, per così dire, ricostruire a riconoscermi nella relazione con il Gesù come figlio di Papà. Stiamo imparando a dire Abba. Tutta la catechesi in Antichi, per così dire, va anche a suonare nel nome evangelizzato da Gesù a Israele. Abba. Fermiamoci. Thank you.